voto sull'ultima foto della Pagani per rimanere in tema.
Io le c'è do 15 su 10.
15 su 10. No, ma...
non mi hai mai corteggiato come fai con i tuoi obiettivi di mercato.
Allora, io amo il Black Humor, ma questo è proprio un po' troppo.
No.
Bentornati a tutti ai Tre in Barriera Podcast, io sono sempre Coffi e qua con me c'è solo Meggio.
Ciao a tutti.
C'è solo Meggio, siamo freschi di ultimo giorno di mercato, purtroppo Boso si sta trasferendo a Milano, quindi ovviamente si trasferisce a Milano per il business perché dei Tre in Barriera.
Perché fa l'esterno
e quindi serviva lui... Scuola Charvan Soboso, se non sbaglio, terzino dalla nascita, serviva all'Inter. E allora giustamente è andato a Milano. Un po' come, te lo ricordi quello che ha fatto il provino, no? Cos'è che sarà con Barzaghi, com'è che si chiamava?
Ah, capito, il nome non me lo ricordo. Ho capito.
Boso ricalca le gesta di Mustafa, lo chiamiamo così. Mustafa. Comunque, Meggio, oggi parliamo un po' di... cioè, temi caldi, perché è finito il calciomercato. Diremo un po' a...
la Juve ha fatto un po' di prestiti di un anno perché non lo può vendere nessuno. Cioè,
secondo me, ecco, quelli della Juve sicuramente non sono avvezzi alle nuove scoperte che vedo.
Non sono come il Condor.
Sicuramente non sono ambientalisti. Io penso che non so, pagano Morata e cioè Chiesa e Morata li pagano quando il riscaldamento globale già ci avrà fatto fuori, quindi io immagino che
o forse
sono ambientalisti e furbi. Dipende un po' da... ma comunque, oggi andremo a parlare di quello che è successo e non è successo, forse, soprattutto durante l'ultima giornata di campionato. Parleremo un po' dei movimenti dell'ultimo giorno, del pazzo ultimo giorno di mercato e poi una piccola chicca per Meggio che mi sono preparato così sui nomi che saranno... sottovalutati che invece hanno cambiato squadra durante quest'estate. Io direi di cominciare con l'ultimo giorno di mercato perché lo annunci te il grande colpo dell'ultimo giorno?
È Chicco?
Dillo te. È Chicco Chiesa. Opinione a caldo.
Male. Follia di Paratici. Ma follia no, vabbè. Non lo so, probabilmente è un giocatore più adatto a sto 3-5-2 liquido di Conti, di Pirlo, rispetto a Douglas, però è scarso.
Ma io credo che sia molto sottovalutato, cioè l'eterno sottovalutato Cuadrado, anche questa volta, insomma, si conferma.
Ma secondo me alla fine poi giocherà lui.
È chiaro. Cuadrado è molto...
anche perché c'era il Fanta, quindi meglio che giochi Cuadrado.
Ecco. E chi è che ha Chiesa? Chiesa oramai era diventato uno di quei giocatori che da Fanta Chiesa 1, vabbè tuo, diciamocelo chiaro. E l'anno scorso, vediamo, anche analizzando un po', no dimmi.
No, dicevo, ma più che altro Chiesa poi lo fa giocare a destra, immagino, no?
Io credo di sì, anche perché era, allora, la Juventus, a parte gli scherzi, fluido, effettivamente si schiera, diciamo, ufficialmente con un 3-5-2, che poi però diventa un 4-4-2, un... cioè, sì. In realtà anche 4-4-2 è difficile da dire perché Kulusevski comunque...
appunto, ma Kulusevski?
Cioè, in pratica...
è lì, Chiesa?
Non lo so, perché Kulusevski... allora, Chiesa, io sono dell'idea che Chiesa, la Juve l'ha comprato per schierarlo in un ruolo che non è quello di Kulusevski alla Juve.
Cioè, e dove lo metti Kulusevski?
Kulusevski alla fine è molto centrale anche... cioè, nel senso, occupa una zona di campo centrale alla Juve, più che al Parma, secondo me.
Cioè, lo vedi come vice Dybala?
Sì. Secondo me, alla fine, la Juve tipo, o forse no, nel senso... cioè, questo sarà tutto da vedere. Sarà tutto da vedere se Kulusevski sia meglio o peggio di Chiesa. Certo è che, secondo me, quando la Juve comprò, quindi siamo circa 6 mesi fa... no, scusa, 10 mesi fa, quasi 9 mesi fa, Kulusevski, secondo me non lo pensava un esterno, ma lo pensava come facendo il gioco delle coppie, per dire Ronaldo e Morata e Dybala Kulusevski davanti, no? Per, se vogliamo,
se no potrebbe anche in un 3-5-2, siccome tra Cuadrado e Alexandro c'è un abisso, provare Chiesa a sinistra, non lo so.
Boh, però poi quando... Il punto è che, ripeto, in fase di... Cioè, la Juve gioca col 3-5-2 quando difende e quando attacca è un 4-4-2, no?
Ma difendendo da...
Il problema è che poi da una parte è Cuadrado e dall'altra parte è Chiesa e Danilo che viene usato da difensore centrale, no? È lui che permette di fare questo... Diciamo, questo magheggio, chiamiamolo così, e può...
Pensate che bestemmio, Danilo che serve a qualcosa.
Esatto, soltanto che Danilo schierando la destra, poi vuol dire che hai Chiesa che ti fa la fase difensiva da terzino e quella offensiva da...
Da terzino.
Esatto.
Ma cioè, non fa neanche terzino,
no,
dietro.
No, Chiesa a sinistra proprio non lo vedo. Cioè, lo vedrei, ma non in questa Juve, capisci?
Però a destra, non lo so, mi sembra... Abbiamo preso un giocatore in un ruolo in cui non serve.
Forse un po' come... No, non come Tonali al Milan. Molto meno, cioè...
Ma Tonali in prospettiva
è il punto cardine.
Può diventare un ottimo giocatore. Chiesa ormai ha 23 anni, cioè non è vecchio.
Tra l'altro te sei di questa scuola. Cioè, 22 anni sono già vecchi per te.
Non sono vecchi, però se a 22 anni non hai mai fatto niente, non sarai un campionissimo. Può essere poi un ottimo giocatore, per carità, però...
Beh, Tony è uscito a 28 anni.
Tony?
Sì, Luca.
Capito, però in generale un giocatore che cambia la Juve, secondo me a 22 anni qualcosa in più di Chiesa fa.
Beh, Tony la Juve l'ha cambiata quando era...
Questa Juve, quella lì era facile, c'era Mauri.
No, cosa dici? Vi ha fatto vincere un campionato Tony,
Sì, infatti.
Mica giocava, cioè, Mauri in quella Juve.
Ci ha fatto vincere un campionato.
Io me la ricordo, no, la maglia con la stella rosa lì, ma guardate.
Non ha vinto da solo.
E altro colpo, cioè no, anzi, fermiamoci un po', parliamo di Chiesa. Continuiamo a parlare di Chiesa. Chiesa che si è trasferito l'ultima giornata ed è costato alla Juve De Sciglio, cioè ed è costato a livello proprio oggi come oggi, che la Juve non ha ancora pagato Chiesa, diciamocelo con grande chiarezza.
Ma non ha neanche venduto nessuno, di fatto.
No, ma anzi, allora, io sono d'accordo con la Juve, perché alla fine potenzialmente Chiesa potrebbe anche non pagarlo. Cioè, alla fine è un obbligo di riscatto a determinate condizioni, e sappiamo benissimo che...
Te lo vedi, appena scatta la condizione,
esatto,
tutta solo panca, tribuna.
Io mi ricordo ancora un Aquilani del 2011 che fece quella fine là, che doveva essere riscattato dal Milan, non ha più visto il campo. Te scherzi, ma... È chiaro. E tra l'altro la Fiorentina fa ridere, perché ha dovuto rinnovare, no? Quindi poniamo che adesso cosa guadagnerà la Chiesa? 5 milioni, di solito, no?
Sì.
Ecco, 5... Insomma, lo stipendio annuale di Chiesa, la Fiorentina compra un buon giocatore, no? Per la Fiorentina. Poniamo il caso che Chiesa... No? Non soddisfi la dirigenza Juventina, esatto. Alla fine la Fiorentina si trova con uno che gli costa quanto mezza squadra e neanche lo può far giocare, perché ovviamente non sarebbe...
In quel caso lo rivenderebbero,
immagino
anche
di sì.
Perché coi tifosi penso che...
Allora,
che Chiesa ormai non ha più un buon rapporto.
Le cifre di Chiesa in Serie A. Sei pronto? Anno 2016-2017, l'anno dell'esordio nella massima serie, gioca 27 partite, da titolare 17, con una media di 55 minuti a partita, e devo dire che comincia segnando 3 gol in 27 presenze.
Secondo me lì, allora, 2016...
Aveva 20 anni.
Aveva 20 anni.
Compiva 20 anni, addirittura.
Siccome aveva buone prospettive in quel momento,
sì.
Poteva diventare un giocatore forte.
Sì. Era l'erede di Bernardeschi, anzi. Insomma. E di fatti poi ha confermato.
Un po' meglio.
E tra l'altro adesso ringraziamo SofaScore che ci fornisce le mappe dei giocatori. No, vabbè, a parte gli scherzi. Nella stagione 16-17 Chiesa ha giocato praticamente soltanto a destra, ok? Nella stagione 17-18, guarda, adesso ti condivido lo schermo così apprezzi anche tu le meraviglie di SofaScore. Guarda, nel 17-18 ha giocato in maniera praticamente omogenea su tutta la tre quarti avversaria, variando da sinistra a destra. Sì. Gioca 36 partite sulle 38, 35 da titolare, quindi un super titolare, ma mette a segno 6 gol.
Sì, e 5 assist.
5 assist, sì, però Vabbè, aveva 20 anni, andava per i 21, lo possiamo capire. Stagione 18-19, ci si aspettava tanto da Chiesa, e che in 37 gioca un po' di più a destra, ma comunque mantiene questa, diciamo, ecletticità lungo tutto il fronte offensivo. Gioca 37 partite, segna 6 gol e fornisce 3 assist. Siamo sempre intorno alle 10, diciamo, sommate. Ecco, arriviamo all'anno scorso, in cui fa effettivamente un buon salto di qualità.
Fa la punta, però.
In realtà...
3-5-2.
Sì, una punta in particolare, nel senso che... sempre spostata più verso destra e va a segno 10 volte. Grandi occasioni da rete mancate 12, e sono tante, secondo me sono tante. In 30 partite vuol dire tanta roba. E 6 assist. Che giocatore ha la Juve? Un giocatore che forse, secondo me, non è il giocatore che ci si aspetta da una squadra che comunque vuole puntare alla Champions, perché finché hai Ronaldo in campo il tuo obiettivo
era Champions. Era questo che volevo dire, a 23 anni un giocatore da Champions.
Adesso muovo un quesito, caro mio Meggio. Ma se la Juve avesse comprato Ashraf Hakimi alla stessa cifra per fare lo stesso ruolo, non sarebbe stato 10.000 volte meglio?
Sono d'accordissimo. Costava pure meno in realtà, perché...
Vabbè, dipende, perché secondo me alla fine Chiesa al massimo la Juve costerà 10 milioni. Non...
Vabbè, comunque sono 10 milioni buttati.
Sì, beh...
Cioè, sono operazioni che poi, sai, quando sei lì ne ho 10, poi...
No, non ne metti altri 40 per Chiesa.
Poi magari pensano di rivenderlo, non lo so. Anche Morata, alla fine sono altri. Metti che poi anche Morata.
Però Morata è obbligo, cioè una certa poi lo devi pagare Morata, se non sbaglio. Cioè dopo 2 anni è obbligo. Loro possono scegliere.
Sì, ma dopo il primo
è diritto.
Infatti.
Sì, no, però dico, a una certa lo devi comprare. Invece Chiesa non per forza.
Sì, ma se l'anno prossimo Morata ti fa schifo, torna indietro.
Ah, tu dici
E comunque hai pagato 10 milioni. E sono già 20.
Però, alla fine questa è la politica della Juve, abbiamo capito. Ha finito i soldi.
Sì.
E quindi, come il Milan di Berlusconi, si propone a questi diritti di riscatto.
Ha fatto una brutta fine quel Milan.
Esatto, quindi non ti... Non
ecco,
ti...
io più che altro, ecco, spiegami sta cosa, perché la Juve non riesce mai a vendere i suoi giocatori?
Perché sono così forti che... No, effettivamente è un po' singolare come cosa. La Juve vince campionati da anni... E comunque non è riuscita a vendere dei giocatori che, bene o male, le loro presenze l'hanno sempre portata a casa in una squadra che...
Sì, ma non ci credo che Douglas Costa non abbia mercato e siamo costretti a sbolognarlo in prestito.
È questo che voglio... secondo me questo è stato un calciomercato atipico, anche perché fra un mesetto, due, cioè fra 2 mesetti inizia il prossimo. Mesi,
ma anche l'anno scorso, alla fine, con...
Cioè, beh, no, l'anno scorso è finito 2 mesi prima.
A vendere.
No, questo è vero, però... Cioè, se mi rapporti la domanda a quest'anno, io ti dico... alla fine non c'era neanche tutta la fretta del calciatore. Per dire, uno come Milik, no? Secondo me sarebbe potuto andare alla Fiorentina. Cioè, io mi immagino la Fiorentina che una offerta per Milik l'avrebbe fatta dopo la cessione di Chiesa, no? Però secondo me Milik cosa ha pensato? Io non voglio rovinarmi andando alla Fiorentina, sto 3 mesi a casa, pagato, mi alleno e poi fra 3 mesi tanto se ne riparla. Non è come una volta che devi stare 6 mesi a casa fermo, cioè 5 mesi.
No, non è neanche possibile che Khedira tenga in scacco così metà dirigenza.
Khedira?
Khedira è 2 anni che non c'è una partita e gli diamo non so quanti milioni.
E anche Rugani,
Sì, ma Rugani che non abbia... infatti, non capisco se è la Juve che poi ha pretese troppo alte, perché Rugani, non ci credo, non può giocare nel Genoa Rugani.
Beh, è andato a Rennes alla fine.
No, lo so, però dico, in ipotesi, no? Una squadra di media classifica...
Non si può permettere...
In Serie A, dici, cos'è l'ingaggio? Qual è il problema?
È che però a Rennes non credo che possa offrire tanto di più. Alla fine, cioè per dire...
Ma non l'hanno comprato alla fine, quindi...
È in prestito. No, però l'ingaggio lo pagano. Io non capisco.
Lo so, sì.
Non capisco... Anche io mi pongo spesso queste domande, anche perché, ti ripeto, alla fine Rugani qualche partita l'ha giocata, per quanto non sia diventato praticamente
un
meme.
Ha giocato per anni nella Juve, in una squadra
infatti.
Come il Genoa, dai.
Alla fine il Genoa prende Ranocchia, non so quanto Ranocchia guadagni più di Rugani, Cioè, per farti un esempio. Effettivamente...
Eppure. Ma o altre,
non è, e poi non è neanche così vecchio, nel senso, non ha nulla da dimostrare, però per dire, se lo compri non ci sta anche che lo rivendi. Nel senso, non è un trentenne che paghi. No, che...
Ne ha 26, se non sbaglio.
Infatti, nel senso, gli fai un triennale. Ma comunque, un altro grandissimo colpo dell'ultima ora è stato Traoré, che è passato dall'Atalanta per 25 più 15 di bonus, milioni ovviamente, allo United. Poco da dire.
Chiuso da Djuricic. No, sì, lo so, è l'attaccante.
No, ma è l'Atalanta. Djuricic ci gioca al Sassuolo.
Lo so, no, ma prendevo in giro con l'altro tra.
Ah, giusto, sì. Minchia. Battutona. No. Ha giocato 3 partite questo, ragazzi.
Sì.
3 partite.
Poi l'avranno visto.
Ha un anno meno di me. Secondo me sono fanatici di Football Manager, quelli di...
Ma a parte che lo United, se un giocatore costa 10 euro, loro a 70 non lo
prendono. Sì, sì, tra l'altro, secondo me aveva la clausola 30, ma tra l'altro ha detto no, te ne do 40. Poi colpo
è un po'
che...
è un po' come il City con i difensori.
Esatto. Questo fa ridere. Non abbiamo ancora avuto occasione di parlare delle scelte di mercato del City sui difensori che fanno... Non hanno al momento in rosa un difensore pagato meno di 45 milioni.
E non hanno una rosa che ne valga più di 10.
Esatto, quello è quello che fa riflettere. Ma un'altra squadra che si è mossa molto l'ultimo giorno di calciomercato è l'Udinese. L'Udinese della famiglia Pozzo. Praticamente, ecco, l'Udinese è un modello di marketing, modello di business che funzionerà. Praticamente cosa fa? La famiglia Pozzo...
Si sono anche accorti che... Ci devono dare una sveglia perché stanno giocando.
No, però adesso, cazzo, l'Udinese è una bella squadra. Dal centrocampo in su.
Non gioca.
No, effettivamente c'hai ragione. Però io ho fiducia nel mister Gotti. E secondo me un centrocampo con De Ulofeu, De Paul, Pereira.
No,
merita rispetto.
Sono d'accordo. Però queste prime partite.
No,
è un po' indietro l'Udinese.
Ti do ragione. E poi.
Galabinov è Galabino. È Galabino.
Esatto. Tra l'altro si è fatto male, grazie a Dio, perché sennò un gol ce l'avrebbe fatto. Altro colpo dell'ultimo giorno, l'acquisto del Verona direttamente dall'Atletico Madrid. Si tratta di Nikola Kalinic, che aiuterà il Verona a fare quel salto in più. Ovviamente Callejon che va alla Fiorentina. Callejon che alla domanda sei pronto a fare l'erede di Chiesa risponde Chiesa io sono José María Callejon. Tra l'altro
è un po' brutto, cioè di solito quando uno va in conferenza ti dicono sei l'erede di Ronaldo, di Bala, Messi, qua
sì, poi Chiesa. Non è che Chiesa abbia dimostrato tanto di più rispetto a quello che ha dimostrato Callejon,
ma ha fatto più Callejon di Chiesa.
Molto di più. Primo. Secondo me fa morire Callejon perché c'è sempre questo. Cioè, è sempre pettinatissimo. Secondo me, tipo, lui si taglia i capelli e dopo 10 minuti gli ricrescono uguali. Cioè, è incredibile. Callejon, davvero. Io che sto
che pure,
per perdere.
Che è pure allergico all'erba.
Come fai a dire questo?
Sì, si metteva le maniche lunghe. Non gioca mai
sì?
A maniche corte.
Perché è allergico all'erba?
Sì.
Ma dai, pensa a te. Come... Perotti che va al Fenerbahce, finalmente non abbiamo più questo giocatore in Italia, che era una tassa per lo Stato.
Dici così solo perché quando giocò a San Siro 2 anni fa, disse che San Siro è come campi di terza categoria.
Ti giuro che mi stavo proprio riferendo a questo. E no, anche perché io era un mio pupillo al fantacalcio e non l'ho più comprato. Ridi, ma c'è poco da ridere perché il Parma, che ha concluso un mercato da 40 milioni... più del Milan ha speso, il Parma, il doppio circa del Milan, compra in prestito in realtà Nicolussi Caviglia. E perché io dico proprio Nicolussi Caviglia? Perché è orgoglio di Notratera, era dai tempi di Sergei Pellissier che non avevamo un calciatore in Serie A, siamo felici di essere rappresentati da Hans.
Ti aspettiamo alla Juve.
Aspettiamo perché questo plurale ha tantum. Lo aspetti.
Vabbè,
alla
perché
Juve.
Se sei in ottica nazionale anche.
Sì, buon giocatore. Io avrei detto ti aspettiamo allo Shambhal. Ti aspettiamo al CCC.
Quello non so se la sente.
Esatto, se la pronto sente. A fare il salto. E poi...
Possiamo provare... se così magari quando arriva sparisce Rabiot. Palmina così visto che a te piace.
A me piace Rabiot. Diciamo che c'è poco spazio al momento nel centrocampo del Milan. Già fa fatica a trovare spazio Krunic. Ma
chi
comunque
fatica? Ah, Krunic.
Krunic. E ultimo, perché poi gli altri non ho più voglia di analizzarli. Beh, abbiamo Adamonis che passa dalla Lazio alla Salernitana. Bobby Adecani è sempre dalla Lazio al Cadice. Poi abbiamo che dire, beh, Ciciretti che dal Napoli va al Chievo, Dermacu dal Parma.
Ciciretti. Ma mi ha fatto una presenza col Napoli?
No, non credo. Però è sempre del Napoli, un po' come Pinamonti dell'Inter.
Sì, sì.
È dell'Inter così, stava a Sandir. Laxalt che va dal Milan al Celtic. Vabbè.
Ecco, vedi, il Milan riesce a vendere Laxalt.
Ma in prestito, ascolta.
Anche lui.
L'anno scorso il Milan riuscì, tra virgolette, a dare in prestito Laxalt per un anno al Torino e gli è tornato addirittura a gennaio. Io tutte le volte che leggo Laxalt, cioè Laxalt se ne andrà quando finirà il contratto. Siligardi che passa dal Parma al Crotone.
E FIFA poi, 08,
attenzione, vai, Schiappacasse, prospetto scuola Atletico Madrid che va al Sassuolo. Torna Ignazio Pussetto nella Serie A e va all'Udinese. E poi chiudiamo con Bakayoko. No, aspetta, chiudiamo. Darmian, altro esterno che finalmente apre dall'Inter.
E beh, anche proprio lo di Marotta, che dal 2014 che lo vuole portare nelle sue squadre. Ce l'ha fatta?
Ce l'ha fatta. Io, ti sei spiegato questa diciamo impellenza di Marotta, questa necessità di averlo in squadra con sé? Te la sei spiegato?
No,
in qualche modo
può fare esterno sia a destra sia a sinistra, quindi Marotta non ci vede più,
non ci vede, esatto.
Innamorati di quel ragazzo.
Poi era solito fare delle ottime prestazioni nei derby, mi ricordo.
E come De Sciglio gioca a destra e a sinistra, l'ha preso.
De Sciglio, welcome to internet, to Inter, skills and goal,
ma
fra due mesi su YouTube.
Se rimane svincolato, può essere.
Poi Barreca passa da Monaco alla Fiorentina. Monaco che prese quell'estate sia Pietro Pellegri, famoso per l'intervista con Fabio Caressa, no?
Che si è sfasciato, poverino, si è spaccato.
Sì, anche lui è un 2001 che avrà modo di crescere in giro per il mondo e fare la fine di Chicco Macheda. Invece Barreca
che esatto. Forte che era Macheda.
Barreca che invece arriva a pro dalla Fiorentina dal Monaco. Arriviamo a parlare finalmente dell'ultimo colpo, che è Bakayoko dal Chelsea al Napoli.
Bonazzoli che va al Toro.
Vero? Bonazzoli dalla Sampdoria al Torino. Sì. Per il Toro,
così
che è la coppia di Belotti, secondo me, Bonazzoli comunque. Vabbè. Bakayoko dal Chelsea va al Napoli.
Grande rimpianto?
Ma ti dirò no, nel senso che...
Perché nel centrocampo del Milan non troverebbe spazio.
È
come
così,
è così.
È così.
È troppo Napoli... forte che sia, troppo
e poi...
forte.
Esatto, non lo togli, che sia un punto fermo.
No, 100 kg però... di Cristiano.
Un carro armato che sia. Ha cambiato la partita, eh?
Con chi?
Contro lo Spezia.
Ma si è risposto da solo.
No, comunque, Bakayoko che ritrova... O meglio, Gattuso che ritrova Bakayoko... Napoli
famoso,
che...
famoso litigio tra Bakayoko e Gattuso.
Bakayoko Biglia.
Sì, ma c'era anche Gattuso.
No, era che sì, Biglia. E poi Bakayoko Gattuso, sì. Vabbè, ma sono caratteri forti che effettivamente da soli. Cioè, vivono di questo. E Bakayoko che ultima una rosa del Napoli che è completa a questo punto. Devo dire, il Napoli è una bella squadra. A parte i terzini.
No, un'ottima squadra. No.
Vabbè, Isai e Gulam, basta.
No, vabbè, ho capito, quelli no, però
Mario in generale. Sì.
È anche partito bene quest'anno. Le prime partite.
Tempo al tempo. Devono ancora, secondo me, confermarsi. I presupposti per una buona stagione ci sono. Allora, archiviata la pratica, ultimo giorno di mercato, ci ritroveremo sicuramente con Boso a fare un recap, dato che c'è anche la pausa, un po' più integrale di come si sono mosse in generale durante tutta la finestra di mercato estiva le squadre di Serie A. Adesso parliamo di ciò che è successo durante l'ultima giornata, l'ultima giornata di campionato. Allora, voglio prima sentire cosa dice uno juventino.
Su Juve-Napoli?
Sì.
Ma in realtà non è che ho un'opinione, non ho neanche ben capito, non ancora ben capito cosa sia successo, però comunque sicuramente brutta figura di tutti, cioè vedere la Juve che si presenta a 45 minuti fingendo di aspettare il Napoli.
E come giudichi le parole di Agnelli, che ha detto, non so se hai presente, ha detto che il regolamento c'è, come le giudichi?
Da quel punto di vista sacrosanto, cosa doveva fare?
No, allora... Sacrosanto sì, per carità, il regolamento c'è e la Juve è giusto che si sia presentata, Però secondo me sarebbe di buon gusto quanto, dato che il Napoli non ha deciso nulla, no? Cioè, in questo il Napoli...
ma lì...
Cioè, stanno indagando su questo, però a quello che sappiamo oggi il Napoli...
Sì, però Kofi, se facciamo così il campionato è finito.
No, ho capito, però devi multare l'ASL, non il Napoli.
Il Milan ha ben giocato e...
No, ma ti do ragione, ti do assolutamente...
Cioè, che sia l'ASL o chiunque sia... Comunque è ridicolo che l'ASL si metta per 15 persone che vanno a Torino a giocare il campionato quando c'è il protocollo.
Allora, io sono dell'idea
dal governo.
Io ti do ragione a pieno su questo. Cioè, nel senso, c'è il protocollo e va rispettato. Anche perché per quanto Napoli-Genoa sia stata, diciamo, la partita incriminata, io penso anche che alla fine quelli del Napoli si sono confermati essere soltanto due, e quindi abbiamo capito che in realtà probabilmente i tamponi che erano stati fatti erano stati anche fatti in maniera giusta e corretta, anche perché se fossero stati 15 positivi a giocare Genoa-Napoli, io ripeto, mi fa strano che nessun giocatore del Napoli sia positivo. In due soltanto. È una cosa quantomeno singolare. Quindi secondo me i protocolli hanno funzionato in quel caso, e avrebbero dovuto funzionare anche in questo. Detto ciò, non puoi, secondo me, cioè non è neanche da mentalità Juve accettare una vittoria del genere.
Ma secondo me non era accettare la vittoria a tavolino.
Cioè non, tu pretendi che te la diano
di dire, no, secondo me era un tentativo di dire queste cose qua non si possono fare, perché altrimenti tutti quanti, appena abbiamo un positivo che è un giocatore un po' importante, ci mettiamo, non ci presentiamo, cioè crei un precedente grave. Questo... Milan potrebbe dire, boh, io ho Ibra col Covid, siccome il Napoli non ha giocato non gioco nemmeno io.
Sì, due li abbiamo anche noi, Duarte e Ibra, effettivamente.
E se lo faranno tutti, tutti hanno qualche positivo alla fine.
Questo ti do assolutamente ragione, ed è così, però secondo me, cioè, quella è una presa di posizione che deve fare... La Lega, cioè per me è scandaloso pensare. Allora, quanto è scandaloso pensare che l'ASL fermi il Napoli? E tra l'altro, cioè, se fosse stata Napoli-Juve, l'avrebbero giocata, perché è una questione di spostare. Sì. Quindi è ancora più scandaloso questo. E quindi io trovo questa che sia una cosa scandalosa. Ma detto questo, il Napoli si è trovato in una situazione.
Quella ancora da vedere, in realtà.
Che cosa? Cioè, secondo te il Napoli ha scelto di non andare?
Stanno indagando,
certo. Però ad oggi, diciamo, ad oggi, secondo me...
Però se stanno indagando non è così... Non ci fossero dubbi.
Vabbè, io ti dico come la penso. Quando...
È strano, però, dai, che l'ASL impedisca di...
Sì, diciamo, forse spaventati dal...
De Laurentiis. De Laurentiis è una settimana che va avanti che ha Zielinski positivo.
Diciamo che potrebbero essere stati spaventati dalla condizione del Genoa analoga qualche tempo prima, però non so come dire, cioè ogni ente secondo me in questo caso avrebbe cioè...
Sì, adesso durante le nazionali cosa fanno? Non parte nessuno, tutti a Castelvolturno?
Tutti a Castelvolturno, tutti nel campus, tutti nella bolla.
Una bolla? No, Orlando? Disneyland?
Esatto. Tutti a Gardaland quelli del Napoli, no vabbè. Secondo me, allora, l'ASL...
Tra due settimane non si gioca di nuovo, perché il Napoli avrà... Cioè, come facciamo?
No, secondo me adesso vedranno quanti sono positivi o meno e si muoveranno di conseguenza.
Però se non li punisci, allora a tavolino non dica o gli togli un punto di penalizzazione.
Ma tu devi,
non so,
però
cosa
non...
devi fare.
Allora, adesso è giusto che abbiano indagato, e dato che tra virgolette in un certo senso non c'è fretta, in un altro se ci pensi, dato che sono entrambe squadre che hanno competizioni europee, quindi non sarà difficile incastrare un rinvio. Il punto è che secondo me dovevano fare l'ASL. Ha fatto l'errore, cioè adesso è giusto che indaghino, però a bocce ferme, facendo finta che la situazione che conosciamo oggi sia quella definitiva, no?
Sì,
facciamo finta, è giusto che indaghino, ripeto. L'ASL ha fatto, chiamiamolo, diciamo questa cosa qua. Il Napoli si è trovato con le spalle al muro, nel senso non poteva fare niente. Il Napoli non ha, a quanto pare non ha avuto potere decisionale.
Sì,
la Lega è giusto che si sia arrabbiata. La Juventus è giusto che si sia presentata. Detto questo, io dico, sei il presidente della Juventus, puoi dire la tua, dici è sbagliato che l'ASL fermi il campionato, è sbagliato che siano decisioni prese non a livello nazionale ma a livello regionale quando si tratta di cose che non siano politica. Detto questo, non, non sta bene che tu dica lasci intendere di pretendere di avere tre punti in questo
momento. Guarda che quando poi a Sky gli hanno chiesto vuoi il 3-0 a tavolino, ha detto che lui preferirebbe ovviamente vincerla sul campo.
Sì,
poi...
ma l'ha detto. Sì, vabbè, ha detto preferisco vincere sul campo, però le sue dichiarazioni erano il regolamento va rispettato, quindi è giusto che vengano puniti. Ovvio che non ti puoi dire preferisco vincere 3-0, cioè te lo dico
allora,
io.
Se è colpa solo dell'ASL, no.
Chiaro.
Sono d'accordo con te che non cosa deve farci il Napoli. Però, non lo so, l'atteggiamento di De Laurentiis che mi lascia un po' perplesso.
Cioè?
Che non mi sembrava vittima
dell'ASL. Siete tutti delle merde in motorino.
No, però sembrava quasi sollevato da sto fatto che non li avessero fatti partire, era contento.
Secondo me hanno fatto Comunella, ministro Speranza, spadafore De Laurentiis.
Ma no,
secondo me nel 2022 uscirà vacanze di Natale a Roma e attori non protagonisti saranno spadafore Speranza.
Il generale De Laurentiis che continua a manda un messaggio a Danielli chiedendogli se possono rinviarla prima ancora che l'ASL intervenga. Poi continua a piangere come al solito, piange sempre quell'uomo. E che già Zielinski e Elmas, che tanto non giocherebbe, non avrebbe mai giocato. Positivi, e fa tutte le scenate. E poi quando le dicono non devi partire, fra un po' ringrazia.
Insomma, lasciamo che la procura indaghi, mettiamola così. Fatto sta che sono anch'io d'accordo che le regole debbano essere rispettate, anche perché...
No, in generale, brutta figura della Serie A, perché alla fine nel resto d'Europa il Covid c'è e nessuno è mai arrivato a queste sceneggiate. E noi...
Ma non tanto, allora io ti dico, ma non tanto perché non si è giocata, ma per il modo.
No, infatti, sì, no, il modo.
Cioè, non è stato
Genoa Torino non si è giocata, posto.
Infatti, ma non perché Genoa Torino è una partita minore. Ma perché...
No.
È proprio così. E poi ti dirò di più, adesso mi viene in mente. Ah, sì, specialmente ricordiamoci sempre che è vero che i contagi stanno, diciamo, di nuovo crescendo, e probabilmente era inevitabile, no? Se sei chiuso in casa, ovvio che i contagi.
Certo.
Il punto è che siamo anche in una situazione in cui il virus, adesso dirò una cosa per la quale potrei essere linciato, siamo anche in una condizione in cui sappiamo che il virus è una, diciamo, un'incognita agli occhi nostri, nel senso non sappiamo come funziona eccetera, sappiamo che anche i dati ci dicono che anche la percentuale di asintomatici è effettivamente aumentata rispetto a prima. Sappiamo anche che il coronavirus è un virus mutabile, nel senso che è un virus derivato, quindi che muta. Io dico, muoiono meno persone. Secondo me ci poteva stare prendere un rischio che sta nelle regole, che quindi calcolato, ecco.
Sì, poi
è un rischio calcolato.
Avevano fatto il protocollo tutti insieme,
esatto.
Apposta,
esatto.
Per evitare queste cose, credo, immagino.
Esatto.
E poi ci sono cascati dopo tre giornate.
Tre giornate. Gli sono bastate tre giornate ai Partenopei per infangare
il
campionato.
Il primo vero big match.
Non si è giocato. Perché Milan-Spezia non era un big match?
Ma non c'era...
Non c'era Galabino. Cioè, non c'era... Galabino e Ibrahimovic mancavano. Comunque, parliamo un po' di questa giornata alla veloce. Udinese-Roma si conclude con un 1-0. Eurogol di Pedro e poco altro da dire.
Udinese è solita partita in casa, l'Udinese.
Sì.
Cerca Udinese di non prendere gol.
Ma in realtà la Roma non è che abbia creato troppo, specialmente nel
appunto,
primo.
Ma perché l'Udinese...
Poi diciamo, ha trovato il gol e poi in realtà è stata chiusa... Insomma, la Roma gli ultimi... Diciamo, l'ultimo quarto di gara in totale è stata chiusa nella sua metà campo. E...
Vabbè, certo.
Grande prestazione difensiva della Roma. Atalanta-Cagliari 5-2.
Straripanti.
Lammers, gran giocatore.
Gioca. Gol di Godin, primo gol, secondo gol in Serie A alla prima col Cagliari.
Esatto. E in più, cioè a me non sembra una squadra che ha venduto due giocatori da 40 milioni ed uno da 30 quest'estate. Eppure sì. Così è. Cioè,
è vero.
Senza aver comprato nessuno, no?
Senza Ilicic.
Senza Ilicic, tra l'altro. Parma-Hellas Verona, che era una di quelle partite forse tra le più equilibrate, insieme a Lazio-Inter e Juventus-Napoli. Che è finita
mi ha sorpreso,
sì.
Io avrei detto 2, sì.
Ma d'altronde hanno segnato al primo secondo. Kurtic ha segnato al primo secondo, proprio al primo minuto. E tra l'altro gol di Kurtic. È entrato un super Ebrima Colley del Verona. Teniamo d'occhio questo giocatore. E niente, Parma che mette
tra qualche anno lo United.
Esatto,
tra qualche anno 70 milioni.
E non so come dire. Parma che mette in cascina tre punti importanti. Poi passiamo a Fiorentina e Sampdoria. Conclusasi sull'1-2.
Eurogol di Verre.
Eurogol, minchia davvero.
Super gol.
E tra l'altro Sampdoria che porta a casa tre punti molto importanti.
A Firenze, sì, sì.
E Valerio Verre, giusto. Assist di Audero, che avrà fatto felici tutti i fantallenatori che non hanno al fantacalcio. E anche assist di Nikola Milenkovic, che avrà fatto felici tutti i tifosi dell'Inter. Che, no, e invece
io
no.
Io ce l'ho a Milenkovic. Ma...
Ecco. Vlahovic invece?
Panchina. Sì, vabbè, ma io davanti questa volta ho schierato Duvan, Caputo, Mertens, Quagliarella.
Io invece in campo questa giornata avevo Koulibaly, Chiellini, Ronaldo e come si chiama? E Lozano, lasciato in panchina Leao. Quindi praticamente il voto è totale, è un 6 per 11 il mio. Comunque andiamo avanti. Sassuolo Crotone 4-1. Risultato farlocco. Crotone che non ha giocato così male.
Però Sassuolo a distanza è uscito.
Sì, ma perché Sassuolo è una grande squadra.
Super partita di Locatelli.
Già, Locatelli che io nel 2018, forse vi ho inviato lo screen con il mio account di Instagram, risposi a una storia di Locatelli.
Rimani al Milan.
Profetico. Se n'è andato. Locatelli è stato il mio sfondo per diversi anni. Non sto scherzando, eh. Esultazzo sotto la sud dopo aver segnato un gran gol di collo esterno alla Juventus. Insomma, ha fatto una gran partita. Solita doppietta di Ciccio Caputo. Berardi.
Una furia, tra l'altro, con Berardi che glielo lascia.
Gol e assist per Berardi. Udinese ne abbiamo già parlato. Parmella ne abbiamo già parlato. Benevento Bologna. Ecco, il mio Bologna.
Montipò migliore in campo.
Bologna che ha dominato la partita. Guarda qua il Benevento è proprio insulso. Al 66esimo ha rubato un gol con Gianluca Lapadula.
Come Pippo Inzaghi.
Esatto. Gliel'ha insegnato.
Un gol a Pippo Inzaghi. Questi tre punti.
Puntura. E ci siamo lasciati in fondo la prestazione del Milan. Media età, sai di quanto? Dell'11 titolare? Prova a dire, non so, dai, fai finta di essere interessata.
22.
Abbiamo un Teo Hernandez nel 97, Gabbia 99, vabbè, chi è, lasciamolo stare. Calabria 96, Donnarumma 99, Tonali.
Okay, cominciamo da qua, vedi, hai detto i quattro difensori, no? Ce n'è uno buono,
tre.
Però.
Tre difensori.
Giovani, ma non è una qualità.
Tre difensori, perché Calabria non è proprio un difensore.
Che cos'è Calabria?
Calabria è un portaborraccio prestato al Milan dalla Gatorade, ecco. È un testimonial, non so. Vabbè. Sono buoni. Gabbia avrà 20 presenze all'attivo. Chi era un gran belgio difensore al momento. Cioè, è una fase della carriera in cui si sta riscoprendo. Cioè, si sta scoprendo perché in realtà. E Teo Hernandez è Teo Hernandez.
È forte, basta, quello sì, però.
E vabbè, comunque, contento per il mio Milan che ha dovuto cambiare, perché è bello avere la media under 22. Poi però sono dovuti entrare Çalhanoğlu, Ben Nasser, che sì, per cambiare la partita e vincerla poi 3-0. Piacevolmente...
Esordio di Jens.
Jens Peter Hauge. Com'è che il nuovo, chi è che era? Il nuovo, non mi ricordo più chi. E boh, partita, diciamo che doveva finire così, no? Se posso
doveva andare così.
Se posso concludere dicendo che sono rimasto piacevolmente sorpreso da Ibrahimovic Diaz.
Il nuovo Cruyff comunque era, perché gioca con
il
15,
nuovo Cruyff, esatto. 14 più 1. Un po' come Kobe che scelse il 24 perché è 23 più 1 rispetto a Jordan. Ecco, Jens Peter Hauge. Vabbè, Ibrahim Diaz che ha fatto una gran partita. Io ho sempre detto tanto fumo poco arrosto. Invece boh, chissà, magari è un Tarabt un po' più costante, ecco. Primo paragone che mi viene in mente.
Un po' meno scordinato.
Conclusasi così questa...
Manca Lazio-Inter.
Lazio-Inter. Allora, Maggio, Lazio-Inter, due espulsioni.
Due espulsi.
Ci stavano? Quella di Sensi no.
Sì.
Dai, qua. Cosa?
No, scherzo.
Ok, ok, ok. Follia, follia. Non è calcio, questo non è calcio. E boh, io direi che tanto ci sarà Boso che ne parlerà.
Sfottiamolo lui.
Ecco, sfottiamolo un attimo. Ricordiamoci, corre 2 settimane fa quando Boso, noi ripetevamo che l'Inter forse stava un po' esagerando sul numero di centrocampisti centrali. Lui rispondeva con la sua come dire, formalità che lo contraddistingue. No, vabbè, tanto Nainggolan è del Cagliari e Vecino è al Napoli. Ancora sotto stipendio dal signor Steven. Ma comunque.
E Douglas al Wolverhampton.
Douglas al Wolverhampton. E comunque, questo è quanto. Io direi di concludere questo episodio insieme ad una, diciamo, ad una chicca che ho preparato per voi. Ho cercato i nomi di questo calciomercato che cambieranno, diciamo che sono passati un po' in sordina, ma che potrebbero
cambiare il mondo.
Sì, potrebbero fare bene nelle loro squadre, cambiare i campionati, ecco. Allora, partiamo, diciamo, soft con Ryan Sessegnon, che è un grande acquisto dell'Hoffenheim, scartato da José Mourinho nel 2000. Cosa mi dici di Ryan Sessegnon?
Corre, dribbla, no, è un buon giocatore.
Che ne so, Fulham.
All'Hoffenheim segue l'orme di Firmino.
Giusto. Ruoli completamente diversi. Ma
quello beh, perché ha giocato nell'Hoffenheim. Quelli che scarta Mourinho di solito non sono sempre malaccio. Vedasi De Bruyne e compagnia.
Vero, molto vero.
Anche Salah era uno di quelli.
Ma andiamo avanti perché è tempo di insomma scaldarci da questo punto di vista, perché un altro grandissimo colpo nella Liga Spagnola lo ha fatto Las Palmas, che ci ha abituato a questo tipo di operazioni altisonanti. Compro
Kevin
Prince-Boateng. Devo dire che ha trovato un ottimo erede, ha dovuto aspettare qualche anno, ma adesso l'erede l'ha trovato. Si tratta di Pietro Iemmello, che è approdato a Las Palmas.
Se abbiamo un altro che schianta le Ferrari dopo che è in prima a Las Palmas.
Praticamente dal Perugia, Pietro Iemmello, 19 gol nella scorsa stagione di Serie B.
Una mossa un po' alla come Borriello e Ibiza.
Borriello e Ibiza. Altro colpo di caratura internazionale, è stato pronto a fare il grande salto, l'abbiamo già visto con qualche presenza in Serie A, ma diciamo che la Serie A non gli appartiene, gli sta stretta, è dovuto andare in Portogallo per esprimere il suo talento. All'età di 28 anni al Famalicão è approdato dall'Ascoli Marcello Trotta.
È un giocatore di categoria,
comprato proprio per fare quello step in più. Ma
Trotta,
io dico,
salvo il Crotone.
Io direi di arrivare al sì, è vero, te scherzi, ma salvo il Crotone davvero.
E fece andare Nicola in bici, fece tutta l'Italia.
Altro colpo dell'ultimo giorno è Davy Klaassen, che torna all'Ajax. Questo in realtà ci sta, ma poi è tornato il Condor perché ha... Ecco, voglio un commento tuo su quanto ti mancava il Condor. A te, non a me. A te, quanto mancava sfottere qualcuno per il Condor?
Sì, capisco, mi mancava il Condor.
Ha preso.
Anche se ci ha preso ogni tanto. Più di ogni tanto.
L'ultimo giorno di mercato, Bonaventura.
Non so. Che pianse su quel contratto, Bonaventura.
Biabiani, lo ricordate Biabiani già con le...
con le
ciabatte. No, e niente, ha comprato Pirola. Io direi di concludere questa carrellata con...
Lo dici così?
Vabbè, Pirola. Pirola è pupillo di Boso. Pirola, io non posso esprimermi. Dammi un giudizio su Pirola.
Come lo dire? Come Boso?
Sì.
Non so chi sia Pirola.
Chi sia Pirola, perfetto. Vabbè, saprai sicuramente chi sia il nuovo acquisto del Sonderskije, il cui nome della squadra inspiegabilmente comincia e finisce per maiuscola, di mezzo e nel quale compaiono tre vocali su 3, 6, 9, 11 lettere. È l'ex centrocampista della Lazio, chi? Vediamo se lo indovini. Uno dei più grandi. L'erede, no, lo chiamavano
Matusalem.
Lo chiamavano il nuovo Essien. Un concentrato di forza fisica, atletismo e tecnica, senso della posizione, talento, istinto, tutto in un solo giocatore.
Questo è Milinkovic Savic.
No, più forte. Più forte. Stefano Onazi. Onazi che è arrivato a, appunto, a questa squadra che non, insomma,
ha perso i capelli.
No, neanche, di ancora.
Non ancora.
Non ancora. E beh, ha 27 anni. Vabbè, questo era l'ultimo colpo di mercato. Io spero che non vi siate annoiati troppo. In realtà i temi erano caldi, i temi erano interessanti. Meggio, auguro una buona settimana a tutti. Anzi, forse meno, perché con voi registreremo un altro episodio.
No, facciamo una promessa. Lanciamoci in questa promessa.
Bozo da Milano.
Di Bozo da Milano.
Bozo da Milano. Il triangolo del nord. Bologna, Torino, Milano. Adesso
lo chiameremo Nebula d'ora in poi.
Nebula, giusto.
Nebuloni. Il nostro Nebula.
Io sono. Tu chi sei? C'è quello che si chiama Cosazzi.
Solo guarda là.
Ah, guarda là. Ma tra l'altro.
Facciamo la coppia dei pelati. Nebula, guarda là.
Nebuloni, comunque, attenzione perché si sta trasferendo in pianta stabile a Bergamo.
È vero. Perché ormai l'Atalanta.
Sì. E Barzaghi, insomma, il nostro Barzaghi. Vabbè, detto questo.
E te chi fai da Bologna?
Infatti, non volevo dirlo perché c'è Riccardo Re che si fa un po' le squadre di Genova. Bologna spesso ci va Nosotti perché segue a volte il Sassuolo. Però non so come dire, Nosotti.
Nosotti
è intoccabile.
Come ha fatto Nosotti?
Nosotti una volta seguiva il Milan.
Adesso voglio sapere il percorso di vita di Nosotti.
Io ci provo. Vabbè, la meglio la invieremo. La meglio la invieremo. Nosotti, please come to i tre Maria podcast. Sarebbe bellissimo.
Riusciamo ad averne uno più ignorante.
Vabbè. Un salutone e alla prossima. Al prossimo episodio che uscirà entro questa settimana. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.